Ed è bello vedere come il consiglio di Dio, la parola di Dio, non è qualche cosa di staccato dalla realtà, anche se purtroppo spesso si parla, si impara un linguaggio spirituale, si impara un linguaggio con delle parole che hanno una certa risonanza, però poi nell'atto pratico la vita di ogni giorno sembra completamente distaccata da questi contenuti. Ecco, questa è una cosa importante che vogliamo comprendere assieme, cioè il fatto che la sapienza di Dio è pratica, non è teorica, e spesso, anzi, per chi ha troppa familiarità con il messaggio spirituale, è necessario proprio, come Gesù stesso faceva, parlare in parabole, proprio per fare comprendere certe realtà, perché tante volte, come i religiosi del tempo di Gesù erano vaccinati a leggere sempre le cose spirituali, quindi quando Gesù gli diceva una cosa, questo lo sappiamo, questo lo dice la legge, questo, che poi magari non ne capivano il significato profondo. E quindi è bene capire il significato che ci sta sotto a tante cose che sono nella parola di Dio per poterle vivere nella pratica e nella vita di ogni giorno. E allora, andando proprio a Proverbi, ricordate la scorsa volta avevamo parlato dell'empio che desidera la preda dei malvagi e della radice dei giusti che porta frutto. Ricordate che se abbiamo messo radici nella opera di Dio è questione di tempo, ma prima o poi i frutti verranno. Ecco, allora se le nostre radici sono messe, e questo è bello perché non ci siamo potuti noi piantare in Cristo. Noi eravamo piantati ben bene nel male, là eravamo ben radicati. Il cuore dell'uomo è radicato spesso, sempre, nell'egoismo, nella violenza, ma è Gesù che ha fatto sì che fossimo trapiantati dal terreno del male e portati nella sua meravigliosa luce, come a dire, ha fatto sì che le nostre radici più profonde fossero messe in Cristo. E a Lui, dirà l'Apostolo Paolo, che dovete di essere in Cristo, cioè Dio ci ha strappati dal presente secolo, e quando diciamo strappati non significa che ci ha portati su un altro pianeta, perché sappiamo che tante volte noi desidereremmo essere fuori da questo mondo. Fin da piccoli tante volte viviamo un senso di disagio. E io, una delle ragioni per cui mi piaceva tanto la fantascienza era proprio questo. Era perché questo mondo non lo amavo tanto. Allora avevo bisogno di pensare ad altri mondi, ad altri sistemi, ad altre situazioni, altre galassie, altri posti di questa vita. E tante volte vorremmo essere portati fuori dal mondo, o vorremmo dire fermati mondo, voglio scendere, però non sappiamo dove scendere. E allora questa è stata l'opera di Dio che ci ha sradicati dal sistema perverso tante volte, dalla logica di questo mondo, e ci ha radicati in Cristo. Allora le tue radici questa sera sono in Cristo, e quindi se sono in Cristo le tue radici, piano piano le tue radici prenderanno questa linfa meravigliosa, questa potenza meravigliosa che c'è in Cristo, e chiaramente produrranno un frutto che è positivo. È chiaro che questo è un processo, perché siamo stati così tanto radicati nel male, che prima che questi frutti magari vengano fuori passerà un po' di tempo, cioè ci sarà come un processo, come è avvenuto un innesto, un cambiamento, e quindi non è detto che subito usciranno frutti buoni dalla nostra vita, però comincerà a fiorire qualche cosa di bello. Quindi non solo frutti negativi, non solo frutti di amarezza, di rabbia, che quelli erano i frutti più comuni della nostra vita, odiosi, dice l'Apostolo Paolo, e odiantici a vicenda, guardate che bella definizione, odiosi e odiantici, tutto un programma per vivere proprio in maniera amichevole, ma piano piano spunteranno dei fiori nuovi perché le radici sono state piantate in un territorio nuovo e quindi i frutti, la radice del giusto, del giustificato, porterà un frutto nuovo. Ma andiamo avanti nella riflessione e leggiamo il 13, che salteremo velocemente, lo leggiamo comunque. Nel peccato delle labbra sta un'insidia funesta, ma il giusto uscirà dalla distretta. Abbiamo visto e meditato assieme del potere tremendo che la nostra bocca ha nel intrappolarci. Quello tante volte che confessiamo con la nostra bocca è quello che alla fine ci intrappola. Cioè, se uno per esempio vuole diventare più depresso, non deve altro che lamentarsi. Cioè, più ti lamenti e più quello che tu ascolti uscire dalla tua bocca condiziona ancora di più il tuo essere. Quindi nella nostra bocca c'è un grande potere con cui realmente possiamo intrappolarci o liberarci. Ecco perché è importante anche imparare a parlare in senso positivo. Questo l'abbiamo visto, quindi non ci riandremo. E andremo ancora più avanti al verso 14, che in fondo è ancora una conferma di quello che abbiamo detto. Infatti dice così: per il frutto della sua bocca l'uomo è saziato di beni. E quindi non sta parlando nel senso di mangiare, cioè vuol dire attraverso la bocca si riempirà la pancia con i cibi migliori, ma sta parlando del frutto della bocca, quindi, come a dire, quello che nella nostra vita è determinato dal parlare, da quello che riusciamo a parlare. Ecco, ed è molto bello, e questa è l'unica cosa che vorrei sottolineare e ricordarvi, che mano a mano che la nostra bocca si riesce a sintonizzare con il nostro cuore, cioè con il nostro spirito, dove realmente le trasmissioni sono di pace, amore e gioia, perché se la nostra bocca si sintonizza con la nostra mente, lì diventa una boccaccia, e dice: diventa boccaccia mia, stati zitta. Perché? Perché chiaramente abbiamo detto tante volte che nella nostra mente ci sono tanti sentimenti, risentimenti, paure, tensioni, conflitti, per cui se noi facciamo una direzione, cioè mettiamo la nostra bocca in connessione con tutto quello che si agita nei nostri pensieri, ne possiamo dire veramente di tutti i colori. Faccio sempre quell'esempio. Non so se capita pure a voi di quando litigate, di avere un suggeritore che vi suggerisce le parole più brutte, più cattive per fare male all'altro, oppure anche quando scherzate, perché tante volte uno può essere anche distruttivo, può essere molto cattivo con lo scherzo, allora magari si fa uno scherzo sottile, a me invece ti viene una battuta di quella proprio che se la dicessi faresti un male cane alle altre persone. Allora vedi che come con la bocca noi, in connessione con le nostre emozioni, possiamo fare un sacco di male. Certamente è peggio ancora quando noi non esprimiamo niente. Questo lo abbiamo anche citato, perché in una coppia che non comunica è già il momento più pericoloso, perché già il litigio è un'espressione di voglia di comunicare, mentre quando uno non parla più, non litiga più neanche, vuol dire che si è creata una barriera tremenda, quindi capiamo che tante volte è meglio parlare in questo senso, però quando finalmente impariamo a parlare, cominciamo a capire quale parole ci possono portare un frutto positivo e quale parole invece alla fine ce le ritroviamo come un boomerang che ci ritorna contro e alla fine non costruiscono altro che la nostra sofferenza, il nostro malessere. Infatti, per il frutto della sua bocca l'uomo è saziato di beni. Ed è bello quando cominciamo, quindi dicevo, a poter esprimere attraverso la nostra bocca quello che viene dal nostro cuore. E qui stiamo attenti, quando diciamo che viene dal nostro cuore, non stiamo parlando dei nostri sentimenti, perché dai nostri sentimenti, tante volte quando diciamo i nostri sentimenti, non è detto che siano cose buone. Cioè, ma io gliel'ho detto con tutto il cuore. Sì, cioè, gli hai detto con tutto il cuore, però non è la tua vera natura. Gliel'hai detto con tutti i tuoi risentimenti, con tutte le amarezze, con tutto il tuo desiderio di vendetta. Può succedere, ma il cuore di ognuno di noi ha una potenzialità di amore, di gioia e di pace che Dio vuole che noi possiamo scoprire ed esprimere. Allora è bello. Sapete perché tante volte quando noi siamo alla riunione, dopo che abbiamo pregato, dopo che abbiamo lodato, dopo che abbiamo preso più consapevolezza della presenza di Dio e della sua presenza in noi, tante volte mi viene spesso di dire parliamolo l'amore, esprimiamolo. Perché? Perché in quel momento siamo più capaci di cogliere quella potenza di amore, di gioia che c'è dentro di noi. Ed è bello poterla parlare. Non ci sembra neanche falsa. Mentre se noi dovessimo dire a una persona ti voglio bene, così, a freddo, cioè senza scoprire questo amore di Dio, ci risulterebbe come una cosa molto, molto formale. Dice, ma che ti voglio bene, ma se mi fai antipatia, ma con quella faccia che c'hai come posso dirti? Cioè, saremmo così imprigionati da quello che sono i nostri modi di vedere, pregiudizi, paure, eccetera, eccetera, che sarebbe impossibile dirlo. Quando invece siamo nella presenza di Dio, quando lo Spirito Santo è lasciato libero dentro di noi di mostrarci queste risorse meravigliose, allora lì è bene cominciarlo a parlare. La Scrittura cosa dice? Ho creduto, perciò ho parlato. Quindi fa capire che questo parlare è un parlare in conseguenza del fatto di avere creduto. Quindi non è come a dire, non si dice in italiano ho caduto, ma sono caduto e ho gridato, ho avuto un problema e mi sono lamentato, ho avuto una difficoltà e mi sono incavolato. No, ho creduto e ho parlato, evidentemente è legato a un parlare positivo, perché nel momento in cui riusciamo a credere, riusciamo ad avere fede, questa fiducia, questa fede si può esprimere. E il primo modo di esprimerla è proprio la bocca. Ecco perché poi con la bocca cominciamo a parlare e cominciamo a esprimere la nostra fede e poi il ciclo continua, quello che parliamo diventa quello di cui ci saziamo. Se noi riusciamo a parlare di amore, cominceremo a mangiare amore. Capite bene? Se noi parliamo di amarezza, mangeremo altra amarezza. Ci mangeremo quella nostra e quella degli altri e faremo un bel pasto, caldo, freddo, non lo so, ma sicuramente velenoso, perché poi ci farà indigestione. Allora, lo Spirito Santo vuole che impariamo a parlare la nostra fede. Ed è molto importante. Guardate, quando lo facciamo, dopo la preghiera, dopo la lode, l'adorazione, non è una formalità, non è una ritualità, ma in quel momento è una possibilità che Dio ci dà, come dire, in questo momento impara a parlare un linguaggio nuovo che non sia quello del pregiudizio, della paura, del formalismo, impara in questo momento a parlare un linguaggio nuovo. Imparalo e poi verrai saziato da questo linguaggio nuovo. Per il frutto della sua bocca l'uomo è saziato di beni, e ad ognuno è reso secondo l'opera delle sue mani. Anche questo, evidentemente, è qualche cosa che abbiamo già meditato e visto assieme, perché quello che facciamo in un modo o in un altro è anche un boomerang. Quello che seminiamo, raccogliamo. Cioè, è difficile seminare cavoli e raccogliere zucchine. Cioè, quello che seminiamo è quello che raccogliamo. E allora, ecco perché noi chiaramente seminiamo con la bocca, perché il fatto del parlare è una delle cose più che si fanno di più di solito, seminiamo con le azioni, sono due modi di seminare e quello che seminiamo in qualche modo ci viene e ci ritorna, quindi non ci possiamo poi meravigliare se abbiamo seminato nella nostra vita familiare tensione, discordia, e poi a un certo punto nostra moglie, nostro marito se ne va, se ne fugge, è una cosa normale. Cosa hai seminato in quell'orto? Tensione, conflitto, cosa poteva succedere? A un certo punto l'esplosione. Quello che seminiamo spesso è quello che raccogliamo nella nostra vita. Seminiamo incredulità e poi raccoglieremo angoscia, paura, perché evidentemente quando nei dubbi, nei timori, nelle paure, poi alla fine ci sentiremo senza soluzioni, ci sentiremo angosciati, schiacciati dalla paura. Ma andiamo avanti, perché questi li abbiamo già visti assieme, e andiamo al verso 15, e su questo ci vogliamo fermare un attimo, lo vogliamo mettere un po' a fuoco, magari è meglio dire a ghiaccio, perché col fuoco dovremmo cambiare tante volte i canti anche in connessione alle stagioni in cui ci troviamo. Magari quando parliamo il fuoco del tuo spirito, per ora diciamo, Signore, è troppo fuoco, cioè, meglio parlare l'acqua dello spirito, la freschezza dello spirito, ecco, usare dei termini diversi che non siano in dissonanza con l'atmosfera di caldo o di freddo. Ma vogliamo focalizzare allora questo tipo di argomento, che dice in questa maniera: la via dello stolto è dritta agli occhi suoi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Mamma mia, che verso! La via dello stolto è dritta agli occhi suoi. È un'autostrada dove non si può fare neanche inversione di marcia di solito, perché quando uno è in autostrada giustamente non può cambiare direzione. Cosa significa che la via dello stolto è dritta agli occhi suoi? Cosa vi ispira, cosa vi fa pensare questa considerazione? Che per lui va tutto bene. Quindi anche se è una strada che non spunta, anche se è un vicolo cieco, è tranquillo. E in che senso dello stolto? Cosa potrebbe essere lo stolto? No, non è l'empio. Lo stolto è diverso dall'empio. È una caratteristica diversa. Lo stolto è la persona che non si preoccupa di vedere bene, che non ha un discernimento, che non...
Cioè, quindi perseguono il suo fine, e magari è chiaro che è suo.
Certo, la tua risposta è già in connessione con quello che è la successiva espressione, cioè che non si confronta in fondo con gli altri, non si confronta con la realtà. Quindi, se per lui una cosa è giusta, è dritta, è scontata, va tranquillo in quella direzione, senza porsi il problema, senza crearsi dei dubbi, così. Quindi, e allora, qui vediamo, sì. Sì.
Si accorge proprio, quasi facendo la posta, dell'errore che fa, e quindi appunto non si confronta e va avanti per la sua strada. Mm-hmm. Secondo me.
Esatto, quindi
un po' più, non so come spiegarmi bene, però
certo.
Una sfumatura un po' più.
Certo, è la persona che in qualche modo, detto in altri termini, si crea una strada sua.
Si crede il migliore.
Si crede il migliore, potrebbe essere una... o lo fa per incoscienza,
sì,
o lo fa per presunzione, e quindi questo...
O lo fa per paura.
O lo fa per paura, ma in ogni caso per lui è una strada dritta. Cioè, come a dire, è una strada giusta, una strada che lo dovrebbe portare in una certa direzione, e quindi è una strada tante volte a senso unico. Perché subito dopo invece ci dice la scrittura: ma chi ascolta i consigli è savio. Qui rientriamo un poco in un argomento che abbiamo trattato assieme, però è una sfumatura diversa, perché noi, se vi ricordate, abbiamo trattato l'argomento della correzione, ma già la correzione è un processo più avanti, se volete, del consiglio, della situazione del consiglio, perché il consiglio è qualcosa che ha a che fare con una situazione ancora precedente alla correzione. Cioè, per cui accettare i consigli, lasciarsi consigliare. Chi è che si consiglia? Chi ha dei dubbi? Voi ogni tanto avete dei dubbi? Ogni tanto sì. La tendenza più normale è quella di consigliarsi. E con chi ci si consiglia? Con delle persone fidate? Poi, e chi potrebbero essere queste persone fidate? Quelli che hanno fatto esperienza. Voi con chi vi consigliereste? Nel momento in cui avete un problema, qual è la figura che prima di tutti, secondo voi, viene per alla mente per cercare di consigliarsi? No, questo credo che sia l'ultima. No. Dico, sarebbe ideale se noi subito avessimo stabilito questo tipo di confidenza, capacità di ascoltare il consiglio, perché il problema di fondo è che, sapete, è giusto questo, e in effetti dovrebbe essere poi, però il problema di fondo è che Gesù, noi non siamo in grado tante volte di ascoltarlo, come quando noi chiediamo alla zia Peppina o alla zia, ci senti che cosa? Ecco, lei sta dicendo con i genitori. Ecco, perché ci si dovrebbe consigliare con i genitori? Ecco, se si ha un buon rapporto, allora già vediamo che certamente che abbiamo visto, e lo ribadiamo, che ci si consiglia con una persona che si stima, o quantomeno che si considera come dalla nostra parte. Ecco, perché uno potrebbe anche stimare una persona, però pensare che questa persona non è dalla nostra parte, quindi c'è, cioè, aspetta, lui non glielo vado a chiedere il consiglio, perché può essere che mi dà il consiglio giusto, però che poi non mi conviene. Allora qua cominciamo a notare una cosa particolare. Tante volte noi ci consigliamo, purtroppo, solitamente, con le persone dalle quali noi ci aspettiamo di ricevere il consiglio che noi vorremmo. Non so se avete capito il giro di parole, lo ripeto. Cioè, se noi vogliamo avere un tipo di risposta, allora solitamente andiamo a parlare con quella persona che sappiamo che potrà portare acqua al nostro mulino. Questa è una cosa naturale, cioè il consigliarsi tante volte con delle persone che sappiamo, non solo che stimiamo, questo sicuramente è un criterio più generale, non solo che pensiamo che stiano con noi, che ci vogliano bene, questo è un altro criterio fondamentale, ma tante volte ancora di più, che sappiamo che forse ci diranno quello che noi vogliamo sentirci detto. Questa è la cosa più pericolosa. Cioè che alla fine noi ci serviamo delle altre persone solamente per fare quello che noi vogliamo. Vi succede mai? E sapete che potrebbe essere anche così anche con Dio? C'è un episodio particolare, ve lo ricordate? Chi se lo ricorda nella Bibbia di una situazione del genere? Daniela se lo ricorda. Dell'asino di Balaam. Per chi non se lo ricorda lo voglio sintetizzare un attimo per capirci bene. C'era questo semiprofeta, così non si capisce bene se era un profeta, ed era stato chiamato da un popolo, nemico del popolo di Israele, per maledire il popolo di Israele, perché là evidentemente capivano di più il valore del maledire e del benedire. Cioè, quindi, allora questo popolo aveva chiamato questo profeta, gli aveva promesso dei soldi, delle ricchezze, delle cose del genere. In cambio questo profeta Balaam doveva maledire il popolo di Israele. Balaam, essendo un semiprofeta, cioè una persona che in fondo aveva un semirapporto con Dio, dice: aspetta un attimo, vado a chiedere a Dio, cioè, che cosa ne pensa di questa situazione, e prega, ed è scritto che Dio gli risponde: no, cioè, non maledire il mio popolo, cioè, come? Quello è il mio popolo, non lo devi maledire assolutamente. E lui allora va da questo esercito che gli aveva chiesto di fare questo tipo di azione, e gli dice: guarda, mi dispiace, ma non lo posso fare, perché il mio Dio mi ha detto che non è giusto, non è una cosa da farsi. E questi di qua ritornano alla carica, dice: ma Bala, ma prega meglio, può essere che non hai capito bene, guarda, poi noi ti diamo ancora più soldi, ti diamo ancora più cose, guarda, insomma, vai a vedere se veramente, può essere che non hai ascoltato bene il tuo Dio, vai a chiedergli di nuovo. E Balaam dice: ma si vede che c'era problemi economici, quei soldi gli facevano gola, chissà che cosa. Allora dice: va a pregare di nuovo. E noi, leggendo la scrittura, la cosa strana, sapete qual è? Che è scritto che Balaam prega di nuovo, e questa volta Dio gli dice: ok, vai. E qua sicuramente è un grosso problema. Cioè, com'è possibile? Scusate, noi, prima di vedere la fine del discorso, cioè che prima lui aveva pregato e Dio gli aveva detto no, poi ha ripregato, forse Dio aveva cambiato idea? Evidentemente non è così. E poi sapete come si evolve la storia? Si evolve in questa maniera, che Balaam, e allora si appresta, monta sul suo asino, allora non c'erano mezzi di locomozione, vuol dire monta sulla sua jeep, perché allora gli asini riuscivano a farti arrampicare, monta sul suo asino e si avvia per andare a fare questa cattiva azione. A un certo punto l'asino si ferma, cioè pianta i freni. E Balaam si incavola, proprio dice: ma asino, ma che cosa stai facendo? Ma come, non sei il mio asino che mi ha servito sempre? Proprio ora ti vai a fermare, proprio ora quando sto andando a fare finalmente una cosa che mi farà fare un bel po' di soldi, dice, proprio ora che finalmente vado ad arricchire, tu ti vai a rompere proprio ora. Ma che razza di asino sei? E l'asino a questo punto gli parla. E l'asino a un certo punto gli fa capire e gli mostra che c'era un burrone, non nel senso reale, ma c'era un giudizio che si stava abbattendo su di lui, c'era un angelo già pronto a colpirlo, proprio perché lui era entrato in un territorio dove il male lo avrebbe potuto distruggere. E quindi a un certo punto quell'asino, quel povero asino, gli sta salvando la vita fermandosi. Come a dire che se quell'asino andava avanti, la mazzata se la prendeva Balaam, mica se la prendeva l'asino. Quindi l'asino, in fondo, un asino parlante, riuscì a frenare la follia del profeta. Allora, cosa ci fa capire questa breve storia? Che nel momento in cui noi chiediamo a Dio, Però in fondo non stiamo credendo che lui ci può consigliare il meglio, come non lo stava credendo Balaam. Perché se Balaam avesse creduto nel consiglio di Dio, la prima volta che Dio gli rispondeva, avrebbe detto: ok, Signore, tu mi hai dato questo consiglio, è giusto, lo metto in pratica. E invece no. Lui cosa voleva? Voleva che Dio gli rispondeva come a lui piaceva. E allora riprega di nuovo. E allora Dio è come se dicesse: Balaam, visto che vuoi fare come dici tu, allora fallo, fallo. E tante volte avremo persino l'impressione che Dio ci consigli pure di fare una cosa brutta. E allora cominceremo a farla. Ma tante volte forse lo dobbiamo fare per capirlo questo. Dobbiamo arrivare a un passo dal precipizio, a un passo dall'abisso per capire. E poi Balaam capì, anzi da quel giorno si innamorò dell'asina, no? L'asina che prima gli dava calci, dice: ma ti sei fermata proprio ora. Era l'asina che gli stava salvando la vita. Ecco, allora noi siamo così. Tante volte, non volendo capire, non volendo capire quello che abbiamo chiesto, non capendo che noi stiamo chiedendo un consiglio, ma non per ricevere, non perché ci fidiamo veramente, ma perché vorremmo che gli altri ci dicessero: sì, fai come credi, fai come credi nel senso come senti, come giusto, vai tranquillo, vai dritto. Balaam gli sembrava una strada bella e voleva andare dritto, e infatti per Balaam era dritta la strada, perfetto, vado dritto e arrivo nel burrone. Ma chi ascolta i consigli è savio. Allora io vi chiedo: Balaam era uno che aveva ascoltato i consigli di chi? Suoi, però messi nella bocca di Dio. Cioè, in realtà lui avrebbe potuto dire: ma come, Signore, ma tu me l'hai detto poi di andare? Perché poi, quando aveva pregato la seconda volta, Dio ha detto: vai. Ma Dio perché ci dice vai? Non ci dice vai tante volte perché sa che è il meglio per noi, ma perché lui vuole che ci rendiamo conto. Però tante volte il doversi rendere conto si paga caro. Balaam arrivò a uno spazio piccolissimo dalla morte. Ma noi potremmo arrivare in situazioni tremende tante volte, se non ci fidiamo del consiglio di Dio, se non ci fidiamo del consiglio di chi ci ama, di chi vuole il nostro bene, anche se sembra impedirci qualche cosa che è bello. Immaginate la mente di Balaam, immaginate, forse avevo detto: mi da questa situazione, Signore, mi metto a posto per tutta la vita, finalmente non avrò più bisogno di lavorare, mi venderò l'asino, mi comprerò un cavallo forse, perché l'asino era un mezzo un poco più poveretto, come la 500 rispetto alla Maserati. Forse questa è l'occasione della mia vita, Signore, non mi puoi dire no, non mi puoi dire no. E infatti non mi puoi dire no, lui stesso mise il sì nella bocca di Dio, però praticamente stava andando a fare un incidente con la sua 500 di quelli grossi, e meno male che la 500 si ruppe il motore, meno male, come dire, l'amore di Dio salvò la follia di Balaam facendogli rompere l'asino, che poi invece non si ruppe l'asino, ma anzi avvenne una specie di miracolo, un asino che parla veramente... È una grande cosa, è una cosa incredibile, ma forse fu l'unico sistema, un miracolo grande. E certamente Dio farà dei miracoli quando noi, nella nostra ostinazione, tenderemo ad andare proprio lì, dove ci aspetta l'abisso. Però non costringiamoli, non costringiamo Dio a dover fare poi dei miracoli, a fare parlare i muri, o a fare parlare non so che cosa, o i muli, per poter fermarci. Certamente Dio potrebbe farlo, come lo ha fatto per Balaam, ma non costringiamo Dio a dovere proprio salvarci in extremis, come si suol dire. Se noi potessimo ascoltare prima certi consigli, certe direttive che lo Spirito Santo ci vuole dare, non arriveremmo a questa stoltezza. Ecco, vediamo in questo senso che Balaam è proprio lo stolto, o il folle, inteso non nel senso come noi diciamo folle, come a dire, ma come quando noi perdiamo la cognizione di quello veramente che ci fa bene o ci fa male. Lo stolto, dice la Scrittura, ha detto nel suo cuore non c'è Dio. E perché lo stolto dice nel suo cuore non c'è Dio? Perché gli sembra che è una cosa più bella, è una maggiore libertà. Perché dicendo non c'è Dio, come a dire, e allora tutto può andare meglio, secondo lo stolto, quando dice nel suo cuore non c'è Dio. Ma non sa che quando lo stolto dice non c'è Dio, cioè questo significa il caos, significa l'estrema disgregazione dell'io, significa veramente la legge del più forte, significa la giungla, significa veramente la distruzione del genere umano alla fine, significa veramente la esplosione della violenza senza più limiti, significa il riconoscere l'uomo semplicemente come un essere che non può amare veramente e profondamente e totalmente. E allora tante volte noi diciamo certe verità come se queste ci liberano di più, come quando per esempio ci scriviamo sul veleno sciroppo di fragole, ci scriviamo, lo si dice così, non ci fa male, ma il problema è che ci fa male, perché se noi siamo stati progettati per vivere nella pace, nella libertà, nell'amore, vivere nel conflitto e nella tensione, anche se può sembrare positivo, ci sarà un momento in cui veramente ci staremo molto male. E allora capiremo che è meglio un tozzo di pane, come dirà il salmista, ma con la pace del cuore, che grandi mangiate, abbuffate di carne, e capiamo, nella carne non è solamente un cibo fisico, ma in ogni senso con la tensione, con l'infarto in agguato, con tutte quelle cose che... Comprendiamo allora questo, comprendiamo che essere stolti non significa chissà che cosa, ma significa non riuscire a cogliere la prospettiva di Dio nella nostra vita. Vedere le cose solamente a livello umano, vedere le cose secondo l'ottica umana e scegliere secondo noi la cosa migliore. E allora lì purtroppo tendiamo a circondarci, come abbiamo espresso in altre riflessioni, di dottori secondo le nostre voglie, cioè cerchiamo delle persone che ci consigliano come a noi sembra giusto. Noi vogliamo detto una cosa, allora andiamo a trovare la persona che ci dice quella cosa. Vogliamo detto per dire che il veleno fa bene, allora andremo a trovare una persona che ci dice non ti preoccupare, il veleno te lo puoi bere, anzi, se vuoi te ne do pure io veleno. Ed è così. E questo a tutti i sensi. Vi faccio un esempio pratico per comprenderci, molto comune, molto vicino anche al tipo di discorso un po' in cui sono impegnato, cioè la psicoterapia. Molte persone risolvono il problema del senso di colpa dicendo che non c'è problema di colpa, cioè come dire, tu senti di andare con la moglie del vicino di casa, ma che problemi ti crei? Che scrupoli? Sono stupidaggini, ma tu non ti devi credere questi problemi. Quando si ama, c'è importanza se poi distruggi un'altra situazione familiare, se poi i tuoi figli diventeranno drogati per questa e quest'altra discussione, se poi farai un sacco di danno perché il male, il veleno si trasmette ad onde sempre più grandi, ma che importanza ha? L'importante è che stai bene tu, tra virgolette, perché poi magari stesse uno veramente bene, dice allora varrebbe la pena. Ma certamente, se tu vuoi sentirti dire una persona, cioè vuoi sentirti dare un consiglio, cioè che ti spinga a questo, certamente dovrai andare a parlare non con una persona che dice guarda che è pericoloso, questo veleno ti farà male, ma andrai a parlare con una persona che dice bellissimo questo veleno, è quello che prendo ogni giorno pure io. Ah, dice, prendi lo stesso veleno del tipo mio? Sì, ci prendiamolo assieme. E poi magari lo psicoterapeuta e la paziente fanno qualcosa assieme di particolare. Voi mi capite, non c'è bisogno di specificare. Come a dire, tante volte andremo e cercheremo consigli, ma senza veramente volere il meglio per noi, ma volere quello che ci sembra bene, e cercheremo quelle persone che ci dicono quello che noi vogliamo ascoltare. Vogliamo essere tranquillizzati che il veleno non ci fa male? Troveremo 100.000 persone che ci dicono: non ti preoccupare, continua ad avvelenare, continua a fare questo, continua a fare quello, continua a distruggere, continua... Non ti preoccupare, devi esprimere quello che c'hai dentro, se no non ti potrai mai realizzare. Dio non ci dice così. Lui sa che abbiamo bisogno di spurgare la tensione che abbiamo accumulato. Lui sa che tante volte abbiamo represso. Io stesso faccio tanti studi su questo bisogno di portare fuori le cose represse. Ma Dio sa che queste cose represse, queste cose accumulate, questi veleni che abbiamo dentro, li dobbiamo portare fuori, ma non poi per cominciarli a somministrare a tutti, ma per poi esserne liberati, perché liberati da questo veleno staremo veramente meglio. Liberati dal veleno dell'amarezza staremo meglio. Liberati dal veleno del risentimento staremo meglio. Allora portarli fuori, vederli, guardarli in faccia con chiarezza, esprimerli magari non in una maniera tale da distruggere, però non uscite col mitra qua e sparate a tutti quanti, anche se vi viene in certi momenti il desiderio di pigliare e sparare. Meno male che non ci troviamo un mitra in quel momento, meno male, a me mi veniva ogni tanto. Io anzi preferivo una forma sottile, avrei voluto uccidere le persone col pensiero, ma forse dovevo arrivare a un livello di satanismo che non è molto elevato, perché ci sono anche questi corsi, se volete iscrivervi. Veramente, veramente, uno dei gradi già di magia avanzata è la capacità di uccidere attraverso il pensiero degli uccelli, degli animali. E ci sono molti che sono andati già avanti abbastanza nel campo del satanismo e hanno acquisito questa potenza. Chiaramente lo fanno attraverso la mediazione di forze negative, di demoni, certamente non è la forza del pensiero. Stiamo attenti, perché c'è tutta un'illusione nel campo scientifico, che ha fatto nascere pure università del paranormale, in cui in Russia ce n'è tanto, in cui pensano che sono gli effetti del lato sinistro o destro della mente, là vatte la pesca. I neurofisiologi potrebbero andare a trovare, secondo loro, queste zone che hanno questa capacità di intervenire sulla materia e di fare avvenire fenomeni come la levitazione, la telecinesi, che non c'entra niente con i cinesi. La telecinesi, lo sapete cos'è? La capacità di fare spostare con la mente degli oggetti, cioè io mi concentro e faccio sollevare quel tavolino. E tante volte si ha l'illusione che questo sia una forza, la forza umana, senza sapere che tutto questo è mediato attraverso demoni, attraverso forze delle tenebre, che poi intanto ti fanno sentire un Superman, però poi ti fanno pagare una bolletta di quelle bestiali. Allora comprendiamole queste cose, comprendiamo che Dio certamente vuole che capiamo, esprimiamo queste cose, questi veleni che abbiamo accumulato, ma poi il consiglio che Dio ci dà non è quello di avvelenarci a vicenda, ma è quello veramente di trovare un antidoto, di trovare un antidoto al veleno. E il saggio e il savio a un certo punto decide di prendere l'antidoto. Che ne pensereste voi di una persona che è morsa da una vipera? E gli dicono: guarda, ci abbiamo qua il siero antiofidico, fattelo subito, perché se no non... No, dice, ma chi se ne frega, ma è veleno di vipera, io sono più velenoso della vipera, quindi casi mai morirà la vipera. A volte pensiamo così. Penseremmo che una persona disavveduta, quantomeno stupida, c'ha lì la soluzione, c'ha lì l'antidoto, c'ha lì la possibilità di essere liberato da quel veleno in corpo, e invece no, dice no. Non lo voglio questo consiglio, fattelo tu l'antidoto. Allora qui vediamo, e andiamo alla conclusione, che la via della persona che guarda secondo l'ottica umana, ecco, allora abbiamo capito che lo stolto non è chissà chi, ma è una persona che non può credere in una dimensione diversa da quella che vede. Lo stolto è così. Lo stolto è quello che ha detto nel suo cuore: non c'è Dio, e quindi se non c'è Dio non c'è senso, e quindi se non c'è Dio tutto è veleno, tutto fa schifo, tutto è inutile, tutto è vano. E allora perché fare una cosa più che un'altra? Tanto non serve a niente, non esiste un'alternativa, tutto è niente. E allora lì chiaramente qualunque strada va bene. E quindi lo stolto, la via dello stolto è dritta, dritta. Ma questa sera non vogliamo identificarci negli stolti, ci alziamo in piedi. Ma vogliamo ascoltare i consigli dello Spirito Santo, del Savio per eccellenza. Vogliamo ascoltarli nella nostra vita. Non vogliamo fare come Balaam e rischiare di andare a finire infossati, dover sperare in un miracolo alla fine che ci salva per un pelo. Vogliamo imparare ad ascoltare i consigli di Dio, la sorella aveva detto all'inizio, di Gesù Cristo, alleluia, dello Spirito Santo, ma vogliamo anche imparare ad ascoltare i consigli di chi ci parla attraverso lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo certamente vuole stabilire un colloquio con ognuno di noi proprio perché impariamo ad ascoltarlo, ma tante volte noi abbiamo bisogno di qualcuno che traduca ancora, c'è un linguaggio un po' difficile, quello dell'amore, quello di Dio. Allora Dio usa dei traduttori, comprendetemi, usa dei canali, usa degli strumenti, usa delle persone, usa la sua parola per parlarci e per trasmetterci i suoi consigli nella nostra vita. È come se ci dicesse: volete essere intelligenti? E allora accettate i miei consigli. Vera intelligenza, vera sapienza è accettare, credere nei consigli di Dio. Volete farlo? O volete andare nell'autostrada dei vostri sentimenti? Come dire: ma io sento questo, quindi andrò dritto dove va. E Dio dice: sì, purtroppo lo so che tu senti quello, ma guarda che alla fine c'è il burrone. Non me ne frega niente, ci vado lo stesso. Dio soffrirà tantissimo. E Dio soffre tante volte quando ci vede ostinati a dare la testa contro il muro. Dio soffre perché? Perché lui avrebbe un progetto migliore, più bello. Non è che soffre perché dice: ah, mi hai rotto, no, ma cosa stai facendo, non ti sopporto. No, come facciamo noi con i nostri figli quando ci disturbano. No, lui mica ragiona così. Lui vede veramente quello che potremmo essere. Vede come potremmo vivere la libertà, la pace, la gioia, l'amore. E vede invece l'autostrada che ci stiamo creando verso la distruzione, il male, e vorrebbe che accettassimo i suoi consigli. E devo dire che io nella mia vita non sono stato una persona che ha accettato molto facilmente i consigli di Dio. Ho sempre voluto dire: Signore, ma non sarebbe meglio? Aspetta, ti prego un'altra volta, può essere che ho capito male, come Balaam. Signore, ma perché? Sarebbe meglio così? Insomma, io ti consiglierei di fare come dico io, perché io penso di capire meglio le cose come vanno. Tante volte ho avuto perfino l'illusione che Dio mi dicesse pure: sì, vai, vai, vai là. Poi mi sono ritrovato in certe situazioni, dico: mamma mia, ma chi mi ci ha portato? Dice: chi ci ha portato? Dice il Signore: ci sei andato tu, caro mio. Io stavo soffrendo, ma eri tu che seguivi i tuoi pensieri, tu i tuoi sentimenti, tu che non ti lasciavi consigliare. E tante volte veramente, se avessimo ascoltato certi consigli che Dio ci ha dato nella nostra vita, ci saremmo evitate certe situazioni spiacevoli. Io sicuramente sì, se avessi ascoltato certi consigli. Certamente Dio poi ci ha recuperato lo stesso, però ci ha dovuto recuperare sempre un poco più ammaccati. Se avessimo ascoltato i consigli, avremmo sicuramente fatto meglio, avremmo realizzato più velocemente la nostra vera gioia, la nostra vera pace, perché i consigli di Dio Ricordiamolo, non sono per farci stare male, ma per farci stare bene, per farci stare nella pace, nella gioia, nella libertà, nell'amore. E allora questa sera cosa vogliamo dire? Con chi ci vogliamo identificare? Vogliamo fare ancora l'esperienza di Balaam e continuare a dire: Signore, ti prego di rispondermi come mi piace a me, quindi se non mi rispondi come piace a me, no, non mi interessa. Sì, consigliami, Signore, però prima vediamo se sono d'accordo. Vediamo se mi piace, allora lo accetterò il tuo consiglio. Se non mi piace, mi dispiace, Signore. Certamente ti sarai sbagliato, ecco, cioè è più facile che ti sbagli tu. Voglia il Signore che questa sera possiamo avere fiducia nei consigli di Dio, dati attraverso lo Spirito Santo, dati attraverso la Sua parola, dati attraverso i ministeri e le persone e i canali che Dio sta usando per consigliare, per dare antidoto ai veleni che ci siamo già ammuccati. Traduzione in fiorentino: mangiati. Voglia Dio che possiamo veramente ascoltare questi consigli, perché sono per il nostro vero bene. Cosa faremo? Ora glielo diciamo al Signore cosa faremo. Non ha bisogno che lo dite a me o lo dite gli uni agli altri, ma ognuno di noi, ora che pregheremo qualche momento, lo può dire al Signore: Signore, io ho fatto tante volte come Balaam, ho voluto chiedere consigli, però questo non me lo dire, Signore, questo non me lo chiedere, Signore, questo non me lo devi dire, quest'altro, Signore, non è possibile. E il Signore dice: ma che cosa ti devo dire? Dimmi tu. Dice: Signore, mi voglio dare una zappata sui piedi. Allora non ti posso aiutare, ti dice il Signore. Se ti vuoi distruggere, io ti amo troppo per aiutarti a farlo. Se ti vuoi dare le zappe sui piedi, purtroppo è facile che ti aiuterà qualcun altro. E Dio ti sta dicendo: io soffro tantissimo perché non posso impedire, perché ti ho lasciato nella libertà anche di farti del male. Non può farlo Dio, non può tante volte proteggerti. Non può fare come noi quando vediamo i nostri figli che stanno mettendo il dito nella presa dell'interruttore, andiamo là, pam, e gli diamo uno schiaffo. Fino a che siamo presenti, perché poi se lo fanno quando non ci siamo, dovrà essere un miracolo perché non ci restino secchi. Dio non può costringerti, non lo vuole, è contrario al suo carattere. Ecco perché desidera che noi spontaneamente accettiamo i suoi consigli, accettiamo la sua guida nella nostra vita, crediamo che quello che lui ci dice è il meglio, anche se non è in accordo con le nostre sensazioni. Anche non era in accordo con le sensazioni di Balaam, era un sogno irrealizzato. Porca miseria, ora proprio che stavo potendo arricchirmi, mi avrebbero dato un sacco di soldi, avrei avuto di che fare tutta la vita, e ora giusto, no, saresti rimasto secco. Questa è la verità, e la grazia di Dio ti ha liberato. Altro che perdere, tu hai salvato, tu hai capito veramente che la cosa migliore era il progetto di Dio. Capiamolo questa sera e lasciamoci consigliare da Dio, dalla sua parola, dagli strumenti che Dio userà, e accettiamo i consigli e la nostra vita prospererà. Entreremo nella vera pace, nella vera gioia, nella vera libertà, e poi rideremo di come eravamo stupidi, stolti, rideremo di come eravamo strani. Perché? Perché entriamo in una vita più vera, più reale, degna di essere vissuta. Preghiamo assieme. Alleluia, Signore. Lode al Tuo nome. Signore, questa sera vogliamo essere un libro aperto dinanzi a Te. Tu leggi tutto quello che c'è nei nostri sentimenti, tu leggi tutte quelle motivazioni, spinte, tendenze che ci sono in noi, e tu stesso vuoi guidarci ad una vera libertà. Signore, abbiamo bisogno di credere in Te questa sera per scoprire la libertà. Abbiamo bisogno di credere in Te per scoprire l'amore, la pace, la verità. Tante volte ci siamo creati delle strade dritte, sembravano pure le nostre vie, ma poi c'era l'abisso, c'era il male. E allora lì c'è stato un momento in cui tu ci hai aperto gli occhi, come hai fatto con Balaam, anche attraverso un asino. Qualcuno ci ha fatto un attimo riflettere. Certamente Balaam sarebbe potuto andare ancora avanti dopo quello che tu gli hai detto attraverso l'asina. E noi potremmo ancora andare avanti, distruggerci, affondare nel mare del nostro odio, rabbia, violenza, amarezza, ribellione. Potremmo affondarci in questo mare di melma. Ma Signore, vogliamo invece credere questa sera che Tu hai un progetto migliore per la vita di ognuno di noi. Vogliamo crederlo, voglio crederlo per la mia vita, Signore. Là dove tante volte sembra che il male voglia risucchiarmi, voglio crederlo per la vita di questi miei fratelli. Là dove tante volte si sentono attirati al male, voglio crederlo, Signore, che Tu hai preparato il meglio. E so che credendo questa sera vedremo la Tua gloria, vedremo il compimento del Tuo amore in noi, vedremo i frutti di quella radice che Tu hai messo in Cristo, di quella radice che ci lega in una maniera meravigliosa col Tuo figliuolo Gesù. Signore, grazie, grazie per l'alternativa, grazie perché a noi sembrano dritte le vie, ma sei Tu quello che pesi le situazioni, sei Tu quello che indichi e sei Tu quello che ci consigli poi per il nostro bene. Ti voglio ringraziare nel nome di Gesù. Amen. Lode al Signore. E allora riceviamola questa parola questa sera, perché ci farà grande bene se impareremo a lasciarci consigliare da Dio, dalla Sua parola e dai fratelli che hanno un'esperienza più grande, che ci possano portare a una vera vita e una vera libertà. Dio ci benedica. Amen.